Buongiorno a tutti, sono molto contento di questa occasione. Come dicevo ieri, un primo gruppo delle vostre parrocchie che è venuto a trovarci in qualche famiglia e che è rimasta pure, oltre che a messa, anche a pranzo in alcune delle nostre case, considererei questa visita tra ieri e oggi come un inizio secondo me felicissimo di una fraternità che è importante in qualche modo, nella misura in cui Andrea è un nostro fratello, anche se non sembra più piccolo perché è più robusto di noi, ma è senz'altro più piccolo anagraficamente e anche affettuosamente. Ieri Lorenzo ricordava quando lui lo teneva in braccio appena nato, nel 72, appena nato no, insomma, dopo qualche mese, quando è venuto in Italia per la prima volta. Così, ecco, che questo nostro fratellino Andrea adesso abbia delle persone che, a cui lui si dedica, vuol dire per noi, ecco, un allargamento della fraternità, ecco, quella fraternità che è nata tra noi e adesso continua, e abbiamo una grande speranza che cresca, un po' come a macchia d'olio, come si suol dire, anche tra voi e i nostri fratelli che abitano in questi territori. Ecco, dico una cosa su questo luogo in cui ci troviamo adesso. È nato a motivo del terremoto, il terremoto del 2012, che ha avuto un epicentro abbastanza vicino a noi, più nel Modenese, ma siamo vicini al fiume Panaro e quindi alla provincia e diocesi di Modena, però ha messo a suo quadro anche qui soprattutto gli edifici più grandi, gli edifici pubblici, quindi le nostre chiese. Noi abbiamo quattro frazioni, quattro chiese, in tutto facciamo 1200 abitanti, quindi sono proprio piccole parrocchie. E tutte e quattro le chiese sono rimaste danneggiate in modo da non essere più agibili, dichiarate non agibili, in questo terremoto del maggio del 2012. E per diversi anni sono rimaste tali, quindi come abbiamo fatto per le nostre riunioni, soprattutto per la messa feriale e festiva, abbiamo già dal primo giorno utilizzato questo edificio che vedete qui, si vede giallo qui alle nostre spalle, che è la sede della nostra cooperativa sociale, che si chiama Cooperativa San Martini, che è nata una trentina d'anni fa per dare possibilità di lavoro a persone con disagio vario, disagio sociale, disagio psicologico, disagio psichico. Di questa cooperativa c'è una sede centrale qui a San Martino e un'altra presso la parrocchia della Dozza. E quindi i primi anni dopo il terremoto siamo stati i loro ospiti, addirittura le prime notti, siccome anche le case erano un po' insicure, continuava a tremare la terra. E diversi si sono accampati attorno alle cooperative, dormivano dentro le cooperative, quindi è stato un po' un luogo di rifugio pubblico. E mi ricordo anche delle tavolate che si facevano per mangiare insieme. Erano giorni in qualche modo molto scomodi, ma anche interessanti per un clima di solidarietà che si è creato tra la gente che non era abituata a frequentare la chiesa. Ci siamo trovati a tavola insieme, sia qui sia a Caselle, che è un'altra frazione un pochino più in là. Ecco, poi nel corso degli anni è successo questo, che con gli aiuti del governo si sono cominciati i restauri degli edifici pubblici, prima di tutto le scuole, E quindi la scuola materna di Palata Pepoli, che è un'altra frazione qui sempre del nostro comune, a pochi chilometri da qui, è stata ricostruita in muratura. E l'edificio che era invece prefabbricato, che era stato messo per offrire una ospitalità ai bambini e alle bambine, è stato smantellato ed è questo qua. Noi abbiamo chiesto che fosse ricostruito qui perché ormai non serviva più a Palata, che aveva ormai il suo edificio nuovo in muratura, quindi qui hanno trasferito, lo hanno naturalmente anche modificato, hanno cambiato le cose che ormai erano un po' usurate, hanno tolto tutte le pareti intermedie perché erano tante aule e si è creata un'unica aula, che è questa nella quale ci troviamo e che è risultata quindi dal circa dal 2013-14 fino a oggi è il luogo migliore dove ci possiamo riunire per la preghiera, per la celebrazione della messa, soprattutto della messa feriale. Migliore perché è luminoso, come vedete, sono tante finestre, è facile da scaldare perché il soffitto è basso e hanno un'ottima acustica, cioè basta, adesso io uso il microfono, ma anche se non avessi il microfono voi mi sentireste benissimo e noi riusciamo anche a parlarci tra noi senza il microfono nel momento in cui ci scambiamo i pensieri sulle letture della scrittura senza problemi. E quindi è un po' il nostro luogo migliore finché dura, perché ci hanno detto che sono strutture che durano pochi anni, quindi dovremmo rassegnarci ad abbandonare anche questa. E quindi ecco, l'abbiamo quindi trasformata la scuola materna in chiesa, abbiamo fatto un piccolo, una specie di lotteria per dare il nome, abbiamo estratto a sorte i nomi che venivano proposti, è prevalso il nome di Papa Giovanni e quindi adesso questa si chiama la chiesa di San Giovanni XXIII, che è una figura a noi molto cara perché è stato l'iniziatore della riforma conciliare, del concilio e quindi di tutte le cose belle che noi viviamo oggi nella nostra chiesa. Ecco, questa piccola introduzione sul luogo. Non so se qualcuno ha anche detto chi siamo noi, che cosa siamo noi. Ecco, prima ho parlato di fraternità con Andrea, con Lorenzo, qui vedo che ci sono anche delle nostre sorelle, poi ci sono anche diverse nostre famiglie con le quali ci sentiamo uniti in una comunione fraterna. Originariamente noi eravamo un piccolo gruppo, diciamo giovanile, perché andiamo alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, voi eravate già grandi, eravate già sposati, avevate già figli nel 60-70, no? Quasi. Ci incontravamo prima in una parrocchia vicino a Bologna, dove abitava questa nostra sorella, e poi a San Giovanni Persiceto ci trovavamo insieme con Don Giovanni soprattutto per leggere le scritture insieme, commentare. Mi ricordo che c'era un pomeriggio alla settimana in cui si commentavano insieme le letture della domenica che doveva venire. Poi certo, quando Don Giovanni diventò prete, anche la messa da lui presieduta divenne per noi un luogo di convocazione, un punto di riferimento, e così poi è cresciuto tutto questo giro di persone, alcune orientate verso il matrimonio, alcune già sposate, altre invece che comprendevano che la loro vita fosse era orientata verso un modello di vita nella verginità. E poi è successo nel 77 che Don Giovanni fu mandato parroco qui a San Martino, e questa fu un po' l'occasione per alcuni di noi di iniziare proprio frequentarci al punto tale da vivere insieme, quindi prima un piccolo gruppo di fratelli al Persizzetto, poi qui, così le sorelle, così anche alcune famiglie si sono, hanno fatto trasloco da vari luoghi, da Bologna, da Persizzetto, sono venuti qua. Che cosa ci riuniva ancora? Appunto questi appuntamenti che erano diventati anche quotidiani attraverso la messa, intorno all'ascolto della parola di Dio. E così siamo andati avanti per un po', senza in fondo neanche chiederci, neanche tanto sapere che cosa eravamo e come potevamo configurarci anche all'interno della Chiesa e anche il rapporto con la società in cui vivevamo, i luoghi, la gente del luogo che ci ha ospitato e ci ha offerto molte loro case, prima in affitto, poi anche acquistando, perché questa è una campagna anche un po' di emigrazione, quindi gradualmente le famiglie giovani si spostavano più verso i centri, Crevalcore, Persiceto, oppure nel Modenese. Quindi qui era, quando siamo arrivati noi nel 77, molte case erano abbandonate, molte case coloniche, e quindi non è stato difficile poter ottenere e riabitarle, anche un po' riaggiustarle. Dicevo ieri che un giorno io portai la mia bicicletta forata dal meccanico qui della Bolognina e me la restituì qualche giorno dopo, aggiustata, con scritto su un manubrio un foglietto in cui c'era scritto 150 lire, che era il costo nel 77 di una foratura, di una riparazione di una ruota di bicicletta, e poi la scritta comunità. E allora da quel giorno io capii che noi eravamo una comunità, non ci eravamo mai dati un nome del genere, ma evidentemente per la gente loro vedevano che c'era un certo vincolo tra noi che avevano così etichettato. Era molto interessante che siamo gli altri a dire che noi, chi noi siamo. Secondo me c'è una intuizione, un fiuto della gente anche più semplice per capire cose che alle quali noi magari non pensiamo tanto. Ricordo un'altra volta quando andai a trovare mio fratello sposato e c'era il suo bambino primogenito a casa con lui, che arrivò, erano i primi passi che faceva, gli arrivò vicino e gli disse papà, e io capii in quel momento che mio fratello scopriva di essere il padre di questo bambino. Scrisse, no, uno non ci pensa se non è il soggetto stesso a dirti chi sei, perché così ti chiama. E quindi i titoli, spesso i nomi, sono un'intuizione di qualcuno su di noi. Va bene, chiuso le parentesi, adesso Andrea mi ha chiesto di guardare un attimo questa seconda Corinzi che noi stiamo leggendo piano piano tutti i giorni, e in particolare il capitolo 5, perché è il capitolo che abbiamo appena concluso. Oggi già la messa, guarderemo insieme il capitolo 6. Che dire, credo che lo scopo che lui avesse, ma un po' un'idea che ogni tanto ci attraversa, e dare alle persone qualche strumento per poter familiarizzare con la parola del Signore. È uno dei grandi scopi del Concilio, proprio usa questa espressione, la Costituzione che parla della parola di Dio, dice sarebbe auspicabile che il popolo di Dio acquisisse familiarità con le Sacre Scritture. Questo è un passaggio veramente importantissimo, perché le scritture non sono mai mancate nella vita della Chiesa. Se andiamo a vedere la vita dei santi, i libri di storia, senz'altro questo è indubbiamente molto presente, è un elemento che c'è sempre, il riferimento alla scrittura. E poi anche girando oggi, che sono passati già molti anni di consiglio nelle parrocchie, sempre si sente dire questa frase: prima di tutto la scrittura, al centro la scrittura. Quindi tutti lo dicono, però ci siamo accorti che invece la familiarità con la scrittura, fare quella cosa che sta Simona qui sta facendo, sfogliare in fretta le pagine, accorgersi in che punto si trova la seconda Corinzo rispetto al libro della Genesi, ecco, diventare acquisire un rapporto domestico, cioè personale con il libro, questo non è ancora una un uso, un'abitudine che è radicato nella gente, cioè capisco che professore di seminario, anche qualche prete, ma se no normalmente il resto del popolo di Dio, quasi tutti possiamo dire, non hanno una familiarità con il libro della scrittura. Questo è un peccato, perché manca proprio una cosa che invece è nel disegno di Dio. Il disegno di Dio è proprio di mandare la sua parola continuamente. Lui, l'Antico Testamento, manda qualcuno a parlare di lui, fino a che manda la parola fatta carne, che è il suo figlio. Quindi lui ha ben presente che noi siamo chiamati a essere proprio il popolo che ascolta continuamente. Qualche domenica fa abbiamo sentito il primo comandamento è, ci aspetteremo di dire, ama il Dio, ama il prossimo, no, ascolta. E dentro questo ascolta c'è anche l'amore di Dio del prossimo, ma prima di tutto un popolo chiamato all'ascolto, quindi alla familiarità con un Dio che parla, il nostro un Dio che parla, al contrario di tutti gli altri dei delle nazioni che sono dei muti, sono degli oggetti, delle cose che non hanno questa potenza di parlare, quindi di rapportarsi alla pari con noi, con una persona che ho di fronte, con la quale posso dialogare. Ecco, vi dicevo quindi che per noi è importante, tutte le volte che passiamo da qualche parte, io sono passato già da tante parti, qui sono stato in passato in Africa, poi sono stato ho fatto l'accoglito a San Paolo di Ravone, ho fatto il diaconato ad Anzola dell'Emilia, ho fatto il cappellano a Pieve di Cento, adesso sono qui e Andrea anche lui ha fatto tanti giri nella sua vita. Che cos'è importante per noi? Che dovunque noi passiamo lasciamo delle persone che abbiano in mano e nel cuore la parola del Signore. Questa secondo me è la cosa più bella, perché il ricordo delle nostre persone, anche delle nostre eventuali doti, alla fine può sbiadirsi, può anche passare, ma invece lasciare le persone con qualcosa di concreto con cui andare avanti anche da sole, e questo è il dono più bello. Mi ricordo quando ero in Africa, siccome facevo il dottore, succedeva questo, che io facevo tante cose come dottore in questo piccolo ospedale in Africa, però mi rimaneva sempre una gran tristezza. Ma un attimo, io qui ci starò 2, 3, 4 anni, quando me ne vado sarà esattamente come prima, cioè non c'è più il dottore che visita, e quindi cosa faranno quei malati? Allora mi sono imposto, in quei pochi anni che sono stato giù, e le persone che mi aiutavano, che erano un po' infermiere, un po' anche una cosa intermedia che noi non abbiamo in Italia, che è a metà tra l'infermiere e il medico, imparassero da me le cose che io facevo e potessero farle una volta che io fossi partito. Perché se io visito un malato e poi me ne vado, va bene, quel malato quel giorno avrà tratto vantaggio, ma il giorno dopo sarà da capo. E invece se io lascio lì delle persone che sappiano l'uso delle medicine, capiscano che malattia, ecco, allora capite, ho lasciato le condizioni perché la gente possa andare avanti da sola. Così credo che sia anche nelle cose dello spirito. Mai puntare sulla nostra persona, ma su quei doni che a noi sono stati fatti, cercare di lasciarli. Però per lasciare dei doni bisogna lasciare qualcosa di estremamente concreto, e quindi anche, adesso uso una parola che non è molto simpatica, un metodo, cioè un modo di comportarsi con quelle cose, il Vangelo, i libri della Bibbia, che consentano facilmente per tutti, questo è importantissimo, che siano delle cose semplici, non delle cose troppo intellettuali, che consentano a tutti, senza timore, di aprire quel libro, senza bisogno di essere dei grandi esperti. Allora, adesso io vi leggerò due parole di questo capitolo quinto del Secondo Corinzi. Tenete conto di questo, che queste due cose che io vi leggerò sono il frutto di due piccoli passi che vi consiglio tutti. Primo passo è chiedere al Signore l'aiuto del suo spirito. Come si fa? Ditemi gloria. Questa è la cosa più semplice. Dite gloria, e quello è già aprirsi al dono dello spirito. Poi noi abbiamo anche una preghierina allo spirito che un pochino di 3-4 righe, la potremo anche imparare a memoria, magari più tardi. Spero anche di poterla scrivere e darle una piccola copia. Ma è ancora un'invocazione allo spirito. Prima cosa, una cosa di pochi secondi, o un minuto, due, potete dire anche il Padre Nostro, perché ci dicono che lì in mezzo al Padre Nostro, quando si dice venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano, si può inserire prima del pane quotidiano, dacci il tuo spirito, perché ci doni la santificazione e la luce. È una delle varianti del Padre Nostro. Se andate a vedere nelle Bibbie, nei testi originali, c'è anche questo. Cioè, nel Padre Nostro noi chiediamo anche il dono dello spirito. Seconda cosa, questa cosa la dice il Papa, mi è piaciuta moltissimo quando lui spiegava proprio prima dei tempi che era stato appena eletto, spiegava com'era il suo rapporto con la sua Bibbia, e lui diceva, io mi trovo davanti a questa paginetta, la leggo, la rileggo una terza volta, e a quel punto per forza ci sono delle parole, delle espressioni che mi colpiscono. Allora ci faccio un cerchio attorno e su quelle fisso un po', dedico un minuto, due minuti, 10 minuti, a seconda di com'è poi la giornata, le forze, la pazienza che ha ognuno. Punto e basta. Ecco, sono cose proprio minime, semplicissime. Io immagino che adesso ho 88 anni, la Bibbia del Papa vorrei vederla, cioè è tutta fatta di cerchietti. È bellissimo che ognuno abbia la sua Bibbia, cioè il suo rapporto, che è inimitabile, nessuno te lo può regalare, devi acquisirlo tu. Il tuo Signore che ti parla, cioè la Bibbia è uguale per tutti, ma poi non, diventa diversa per ciascuno, quindi è quello il bello: lo Spirito ti parla attraverso quelle parole. Le parole sono un po' come il veicolo dello spirito che ti apre il cuore. Ecco, allora, quello che io adesso vi dico sul capitolo 5 della Seconda Corinzi è il risultato di questo, di un po' di preghiera allo spirito e di due o tre cerchietti che ho fatto in questo capitolo. Allora, il primo cerchietto è quello che si trova ai versetti 14 e 15. Ed è l'amore del Cristo. Adesso vi leggo tutti e due i versetti. L'amore del Cristo, infatti, ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Ecco, la prima parola su cui mi farei fermare l'attenzione è proprio l'amore del Cristo. Che avete trovato? Siamo 2 Corinti, capitolo 5, versetto 14. Poi naturalmente le traduzioni possono essere un po' diverse l'una dall'altra. 2 Corinti, perché i Corinti sono due lettere. 5, 14. L'amore del Cristo. Ecco, quindi prima di tutto c'è questo grande amore che lui ha avuto per noi, e come si è manifestato? Col fatto che lui è morto per noi, anzi, è morto per tutti. 2 Corinti 5, 14. Sì, l'amore del Cristo infatti ci possiede. Torno a dire, questa è la traduzione più recente dei vescovi italiani, però può darsi che voi abbiate anche altre traduzioni, ma non credo che ci sia una gran differenza in ogni caso. L'avete trovato?
Sì.
L'amore del Cristo ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ecco, è morto per tutti. E questo è molto interessante, perché noi saremmo portati a pensare naturalmente che è morto per qualcuno, soprattutto per quelli che si comportano bene, e invece lui dice che è lui è morto per tutti. Questo è importante anche durante la messa, quando noi diciamo questo è il mio sangue versato per tutti. C'è stata anche una discussione nella chiesa negli anni passati per pubblicare il nuovo messale, qualcuno diceva no, bisogna dire per molti, però dire per molti non è una traduzione che rende l'intenzione di Dio. L'intenzione di Dio è che il Cristo muoia per tutti. Ecco, questo è il primo cerchietto. Chiaro, dire un cerchietto cosa vuol dire? Vuol dire, ma potrei stare lì adesso 5 minuti a pensare che cosa vuol dire questo per me. E questo però dovete farlo voi, cioè io posso dirvi cosa vuol dire per me, ma invece la bellezza è che ognuno stia a pensarci su. Qualche volta con i bambini che facevamo una gita, un ritiro, così dicevo, adesso abbiamo letto questo brano evangelio, adesso ognuno ha il vangelino in mano, ci rivediamo tra un quarto d'ora e voi state lì, non dite parola, cercate di non guardare da altre parti, ognuno sta sul suo pezzo di prato e pensa a quel vangelino che abbiamo letto. Devo dire che è molto interessante, cioè alla fine venivano fuori delle cose molto belle, perché ci stavano, gli piaceva questa cosa qua di diventare i protagonisti loro del rapporto con il Vangelo. Io credo che così dobbiamo fare anche noi grandi, soprattutto tenendo conto che, come sapete da Gesù che lo dice continuamente, il regno di Dio è qualcosa, sì, che viene rivelato, e sono misteri rivelati ai piccoli. Quindi non c'è bisogno di essere professori, di essere esegeti, di essere teologi, di aver fatto le scuole. E certo, c'è un problema di almeno leggere, saper leggere, però oggi veramente ci sono anche tante cose che basta ascoltare, cioè uno clicca sul telefonino e sente l'audio anche se non legge. Quindi oggi si può superare anche l'analfabetismo totale. L'altro cerchietto è quello, non più per se stessi. E questa è una cosa altrettanto bella, cioè tutto questo amore che Cristo ha avuto per noi, morendo per noi, che scopo aveva? Che noi non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui. Questo è proprio apre, spalanca le porte a una concezione della vita del tutto diversa dal normale, dalla precedente. Perché, pensiamoci bene, tutti noi viviamo per noi stessi, non siamo preoccupatissimi se abbiamo il raffreddore, se riusciremo a vincere la lotteria, se riusciremo a pagare le bollette. Cioè, un sacco di problemi che tutti i giorni si pongono, perché in fondo viviamo una vita che è molto su noi stessi, viviamo per noi stessi. E qui invece lui dice no, il senso più bello della vita è che tu viva per amore di un altro. E io credo che sia un'esperienza che forse qualcuno di voi ha fatto, per esempio quando si è innamorato, oppure quando ha capito un ideale bellissimo per cui vale veramente la pena di dedicare tutta la propria vita, no? Io vorrei essere un grande musicista, per esempio, vorrei che quella idea politica si potesse realizzare. quanti sono morti per la patria, pensiamo, no? O un giudice che dà la vita per la giustizia. Noi siamo pieni di queste esperienze, cioè uno che è riuscito a uscire da sé e spendere la vita per qualcosa di veramente valido, allora la vita acquista un senso e una bellezza e una forza straordinaria, diventa una vita che vale la pena di vivere, dà il senso alla vita. E questa cosa del senso della vita, cioè di una vita intesa come qualcosa che è piena, è bella, non è di tutti. Purtroppo noi siamo molto afflitti, invece dalla noia, leggevo la relazione di un giudice ieri che dice: questi ragazzi hanno ucciso per noia, non c'è altra motivazione che li ha spinti a sparare addosso a un migrante per noia, volevano fare un gioco con la pistola. Ecco, si può arrivare fino a questo punto, c'è una vita così vuota che diventa anche proprio disumana. E invece qui Gesù ci dà questa possibilità di non vivere più per noi stessi ma per Lui. E questo poi naturalmente diventa diverso ancora una volta. Qui devo rimettere voi la cosa, perché non so per quella signora che ho lì davanti cosa vuol dire vivere per Cristo. Lei subito si saranno figurate dei volti, una figlia, un nipote, un'amica, persone per le quali lei capisce bisogna dare un pochino più di tempo, più di attenzione, dire una parola o dire una preghiera. Ecco, vivere per. E questo è il Signore che causa questa cosa, e però appunto è diverso per tutti noi. Per me vuol dire delle cose, per la Pia e Beppe vogliono dire sicuramente qualcos'altro. Basta, io mi fermerei qui, e ovviamente c'è anche un altro cerchietto, ma basta. Se no, quando ci sono troppi cerchi la testa poi comincia a friggere. Potrei semplicemente ricordare una parola che non è scritta qui, ma che sta dietro sicuramente questi insegnamenti di San Paolo, che è la parola battesimo, cioè quello è il momento concreto in cui la vita di una persona è unita alla vita di Cristo, dal punto che muore con Lui e risorge a vita nuova con Lui. Dietro c'è una grande istruzione sul battesimo. Cosa è successo nel mio battesimo? Che Cristo è morto per me, quindi tutti sono morti, se non si capisce cosa c'è. Lui è morto per noi, quindi cos'è quel quindi? È il battesimo. E cioè noi con il battesimo entriamo nella morte di Gesù, tutti in qualche modo con Lui moriamo e tutti con Lui risorgiamo questa vita nuova che non è più vivere per noi stessi, ma per Lui. Quindi sì, mi sembrava che dire questa parola fosse un po' di aiuto per capire il filo del ragionamento di San Paolo. È il battesimo il segreto di questo passaggio dalla situazione in cui si trova Gesù Cristo alla situazione in cui si trova ciascuno di noi. Noi diventiamo una nuova creazione, una nuova creatura, stando uniti a Lui.